Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Ecco, stiamo leggendo il testo, le conferenze di San Massimiliano, ecco, di Casa Maria Meretrice, edito nel 2014, dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Leggiamo oggi la conferenza numero 227 di questo volume. E parla della festa del Sacro Cuore di Gesù tenuta in epoca l'anno il 16 giugno 1939. Siamo vicinissimi alla guerra, e però la cosa più importante per San Massimiliano non è la guerra, ma la festa del cuore di Gesù, onorare il più possibile il cuore di Cristo, ciò che tenne fermo anche in tutta la sua prigionia, in tutto il corso della guerra, che lo vide sballottato da una prigione all'altra fino ad Auschwitz, il campo di sterminio che però fu il luogo della sua gloria, della sua massima effusione di grazie e di santità. È la festa del Sacratissimo Cuore di Gesù, dice San Massimiliano. Non si intende di quest'organo che si chiama cuore, ma di ciò che il cuore sente, dello spirito che anima il cuore, ciò per cui reagisce. Si tratta dell'amore, ciò che va, a cui il cuore va appresso, che desidera maggiormente, cioè ciò che realizza maggiormente l'uomo. Questa è la festa dell'amore di Dio. Quando ci domandiamo che cos'è l'amore di Dio, non riusciamo a dirlo con il semplice linguaggio umano. Dio è amore, come dice la scrittura. Chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. Questa è la definizione che dà San Giovanni, quindi un fatto pratico. L'essere di Dio è l'amore. L'amore di Dio in generale, qualsiasi amore, lo si può conoscere dagli effetti. Gli effetti riconducono alla causa e quindi possiamo conoscere il grado dell'amore di Dio dai suoi effetti. Ecco, certamente vediamo quali sono gli sviluppi dell'amore, no? Non basta, ecco, ovviamente sentirlo, dobbiamo realizzarlo, dobbiamo metterlo in pratica nella nostra vita. È vero però che gli effetti delle manifestazioni dell'amore sono poco dimostrativi, perché l'amore di Dio è infinitamente più sublime di essi, non entra nelle nostre teste. L'amore è Dio stesso, Dio è amore, chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui, dice San Giovanni sempre, l'evangelista dell'amore, si può dire, quello che ha detto le cose più profonde sull'amore di Dio. Ecco, però gli effetti stessi, quindi, dice, non riescono a misurare l'amore. Se uno desse qualsiasi cosa in cambio dell'amore, non avrebbe che disprezzo, dice il Cantico, il famoso Cantico dei Cantici. Perché? Per quanto vuoi dimostrare l'amore, non riesci a farlo, non è possibile, perché l'amore è sempre più grande di quello che fai. E allora, siccome è immateriale l'amore, siccome è Dio, siccome è spirituale, l'amore supera qualsiasi gesto. Anche che Gesù, non so, risuscita morto, oppure cammina sulle acque, oppure, non so, salva dal peccato, è sempre poco rispetto a quello che è il suo amore. Cioè gli effetti relativi al suo amore sono sempre inferiori a quello dell'amore, no? Che cos'è quindi l'amore? Ecco, perché lui per la festa del cuore di Gesù non è la festa di un muscolo, né di una devozione, insomma, che è entrata nella chiesa per qualche visione mistica, ecco cosa è stata per Santa Margherita Maria, no? Già al tempo di San Massimiliano era molto diffusa la devozione al Sacro Cuore. Ma non è questo, per lui il cuore di Gesù è l'amore, basta, l'amore nella sua essenza. Quindi che cos'è l'amore? Molto si parla, si scrive, si legge di esso, ma in realtà è privilegio di poche anime, poche riescono ad amare. In teoria ci immaginiamo come deve essere, ma in pratica, se qualcuno ama Dio quando tutto procede bene, non può dire di amarlo con tutta certezza, ma se lo ama nelle sofferenze fisiche, nella povertà, negli insuccessi, sopportando tutto con gioia, può dire che per grazia di Dio lo ama veramente. Ecco, allora l'amore, ecco, dice una grande verità, qui San Massimiliano, si manifesta soprattutto nella sofferenza, cioè nella sofferenza che tu ami Dio, nella prova, quando devi dimostrare qualcosa di grande, di eroico, di eccezionale, di sublime, di superiore alle tue forze. Allora questo è l'amore, questo è l'amore, non è altro, ecco, perché quando tutto va bene. Allora, non è vero amore, no? È qualcosa di ordinario che tu fai e lo faresti anche se non ci fosse, diciamo, Ecco questa spinta, questo comandamento dell'amore, ecco questo dogma dell'amore che viene dalle scritture, che viene dalla tradizione cristiana. Ecco, lo fai naturalmente, è una cosa naturale. Quanto va bene, tutti si amano, ecco perché due persone in coppia si separano. Dici, beh, è finito l'amore, cioè è finito il godimento. Ci sono le responsabilità. Magari ci sono i figli, magari ci sono le problematiche, magari ci sono i problemi economici, magari ci sono i problemi fisici. E allora, beh, basta, non ti amo più. E insomma, succede così, no? E quando mancano tutte le componenti, diciamo, naturali, ecco, di godimento, di soddisfazione, di interesse. E allora basta, vedete, i politici, gli sportivi, no? Gli attori, gli uomini pubblici, spesso si sposano 3, 4, 5 volte, poi magari muoiono soli perché tutti i loro amori non ci sono più, insomma. Vuol dire che non hanno mai amato, insomma, in tutta la loro vita. Quando c'erano 3, 4, 5 matrimoni, insomma, su via. Non capisce niente dell'amore, no? Vuole solo godere e basta. E poi non ha trovato mai niente perché appunto si è lasciato. Dunque, se qualcuno ama Dio, quando tutto procede bene, non può dire di amarlo con tutta certezza, ma se lo ama nelle sofferenze fisiche, nella povertà, negli insuccessi, sopportando tutto con gioia, può dire che per grazia di Dio lo ama veramente. Con gioia non significa che non senta il dolore. Ecco, certamente il dolore fa parte di questa esperienza. Lo sente, ma no, ma con sottomissione alla volontà di Dio. Ecco, insomma, Salviano fa una teologia esatta, ecco. Le piaghe di Gesù ci sono, non è che non ci sono, né sono apparenti, come dicevano i docenti, no? I docetisti non accettavano il dolore, questa antica eresia cristiana, no? E siccome non accettavano il dolore, dicevano: no, ma non è vero che Gesù ha sofferto, aveva solo un corpo apparente, quindi il dolore non c'era. Ma come il dolore non c'era? Cioè, allora non era un uomo, insomma, no? O i monofisiti, monofisiti è lo stesso, ma no? Come i docenti sono, no? Perché Dio. Gesù è solo Dio, quindi il corpo, ma in realtà insomma, si spegne nella divinità, si consuma, sì, ce l'ha il corpo, però insomma, è come se fosse un'ombra, in un certo senso anche vera, insomma, perché la parte umana di Gesù è nulla rispetto alla sua parte divina, però c'è, ecco, non è che possiamo negarlo. Il negarlo significa negare appunto il dolore, la sofferenza, la fatica. La prova, l'insuccesso, l'amarezza, tutte le cose che contraddistinguono l'essere umano nella sua natura debole e mortale, soggetta al peccato, un corpo simile a quello del peccato, dice San Paolo, no? Però senza il peccato, quindi ha ereditato Gesù la nostra umanità debole, però senza la causa di questa debolezza, però è in corpo in tutto simile al nostro, quindi soggetta alla fatica, alla sofferenza, all'amarezza, al dolore, se no non sarebbe un uomo in tutto e per tutto come noi e non avrebbe potuto salvarci, invece ha redento questo dolore. Questa sofferenza, questa mancanza proveniente dal peccato. E quindi non possiamo amarlo senza sofferenze fisiche, senza povertà, senza insuccessi. Con gioia non significa che non si sente il dolore, lo sente, ma con sottomissione alla volontà di Dio. Gesù nell'orto degli olivi previde non solo le sue sofferenze fisiche, ma anche i disprezzi e le ingratitudini, vide tutta la sua passione. Ne ebbe anche obbrobrio, no? Ne ebbe scontento. Beh, se uno vede tutte le sofferenze, i dolori, no? Anche se vediamo soffrire il nostro caro, ci fa male, no? La moglie, il marito, i figli, i fratelli, soffriamo insieme a loro. Non vorremmo che soffrissero, perché è troppo grave vedere. Anche San Francesco, mi era troppo doloroso vedere i lebbrosi, lo scrive nel Testamento. Cioè, non vuole vedere la gente che soffre. Però per misericordia il Signore mi condusse tra loro. Ecco, mi condusse tra loro, per misericordia, per grazia, proprio perché mi stavano un po', non riuscivo a sopportarli e allora invece proprio li cominciai ad amare. Questa fu la sua conversione al Signore Gesù Cristo. Tutto ciò che mi sembrava amaro mi fu trasformato in dolcezza di anima e di corpo, cioè mi trovai anche bene tra i lebbrosi. Ecco, essendo uno di loro, non che avesse la lebbra, però poteva aiutarli e rischiava anche di prendersi la lebbra, però ecco, si trovava bene con loro. Ecco. E quindi ha scelto la via della povertà evangelica, la via della minorità, la via dell'essere all'ultimo posto. Questa è una sofferenza più grande di quella fisica. E l'anima che non ha questo genere di sofferenze, ma solo quelle fisiche, soffre poco. Ecco, quindi non offrire solo, diventa una prova di forza, no? Può diventare, vedete com'è sottile, San Massimiliano. Ah, io soffro perché ho i problemi del camminare, ho problemi di stomaco, ho problemi, ecco, di fegato, di cuore, ecco. E allora soffro. Eh no, dice San Massimiliano, i più grandi sono i disprezzi, le ingratitudini, la distanza morale che tu percepisci, soprattutto da quelli che ami, no? E la madre si rivolterà contro la figlia, il padre contro il figlio, fratello contro fratello, suocera contro nuora, nuora contro suocera, cioè questi sono i dolori. Che annuncia Gesù e quelli che lui visse sulla croce, le bestemmie orrende, no? Verso Dio. Lui ovviamente non poteva essere scalfito da queste bestemmie, perché Dio è Dio, anche se lo bestemmi, non è che diminuisce agli occhi di nessuno, o agli occhi di se stesso, se tu lo bestemmi, solo che l'unico risultato che ottieni è che lui si separa da te, e quindi non ti salverà. Non ti salverà per l'eternità, ti lascerà nella tua superbia, godrai della tua superbia, ecco, godrai della tua presunzione di superiorità, che invece vedrai è tutta finta, no? Perché non è che si può essere superiori a Dio. Dio si ride, Dio ride dell'empio, mentre Dio ride tu soffri eternamente perché vuoi soffrire, ti piace. Ti piace questo stato di assurdità, ecco, di essere, pensarti superiore a Dio, pensa di essere superiore, vivi la tua ipocrisia in eterno, vivi la tua falsità in eterno e vediamo se sei contento. Questo ti fa fare il Signore, se proprio lo desideri, vabbè. Certo, gli dispiacerà che una sua creatura si ribelli costantemente, per sempre, a Dio, e però se vuoi fare questo, va bene. Questa è la tua vita, goditela. Ecco, goditela. Quindi l'amore è anche questo, ecco, soffrire, sofferenze immani, sofferenze soprattutto dello spirito, più che della carne, sofferenze del cuore, ecco, il cuore che soffre, questo è l'amore. Per la privazione dell'amore, per quel gesto di amore che potevi dare e non hai dato, per l'ingratitudine, per il silenzio, la solitudine che gli altri ti donano. La sofferenza fisica però non è ancora tutto, vi sono dolori più grandi di fronte ai quali le sofferenze fisiche non sono nulla, come quelli che Gesù ha sopportato sulla croce quando gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Questa immensa solitudine, no? Abbandono anche di Dio. Dio che abbandona Dio, un assurdo. Beh, la sofferenza del peccatore è la sofferenza del dannato, che non ha Dio, no? La sofferenza dell'anima purgante, ma l'anima purgante, per quanto soffra orribilmente, tutti i patimenti possibili, però sa. Custodisce in sé che Dio lo vedrà, che Dio lo godrà un giorno e quindi soffre con desiderio di soffrire. Dio permette lo stato di dubbio: sono o no in grazia di Dio? E questo stato è senza paragone il più difficile. Per l'anima che ama Dio è una grande sofferenza, crede di essere abbandonata da Lui. Se l'anima sopporta con gioia anche queste sofferenze, pur sentendole in tutta la loro pienezza, allora può affermare insieme a Gesù: tutto è compiuto. L'opera della santificazione della mia anima è compiuta. Si compiuta ciò che Dio aveva stabilito. Ecco. Sopportare anche il non essere certi di essere in grazia. Santa Teresina invece non aveva dubbi, no? Io sono certo di andare in paradiso perché Perché i bambini non vanno all'inferno. Vabbè, sono anime purissime, però queste non sono, non sono ordinarie, non sono quotidiane. Però anche offrire il dubbio è virtù, dice San Massimiliano. E allora offriamo il nostro dubbio al Signore, anche questo è meritorio. Ci fermiamo qui per la nostra prima parte della trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna, e che siamo nella conferenza 227 di San Massimiliano. Si parla, ecco, del dolore di Gesù nell'orto degli olivi, massimo dell'amore, ecco perché dolore spirituale, dolore di separazione, dolore, ecco, di angoscia, ecco, dolore del cuore. I dolori più grandi implicano la più grande volontà di amare. Certamente nella vita pratica vengono ad intrecciarsi diverse situazioni, gli stati dell'anima possono cambiare, ma si sa che quanto più Dio attira l'anima a sé, tanto più permette che si purifichi a proprie spese. Più sei unito a Dio, più soffrirai. Ecco, questa è la legge costante. Perfino dai più piccoli granelli di polvere. Quindi bisogna purificarsi, se si vuole Dio, se si è scelto veramente Dio. Gesù disse a Santa Maddalena che erano perdonati molti peccati perché aveva molto amato, molti peccati. Ecco, quindi con grande dolore la Maddalena soffrì e offrì e ottenne il perdono. Perfino le debolezze, le cadute dell'anima amante, quindi servono come benzina all'amore. Ecco, vedete, ecco, tutto è salvato dal Signore perché le conseguenze del tuo peccato tu le paghi. Le paghi già da questa vita, le paghi nella sofferenza, nel disprezzo, nella distanza degli altri, ecco. Tanto più ingiustamente quanto più meritoriamente. E questo ti fa santo, questo ti fa un'anima unita a Dio. E quindi anche la pena per il dolore. Questo pensiero la infiamma in maniera tale che nonostante tutte le sue infedeltà, Dio non lo respinge. Ecco la Maddalena, no? Segue Gesù, sa di aver peccato, però sa anche che la misericordia di Dio è grande, è infinita, e allora soffre con coraggio. L'amore si manifesta nella sofferenza, ecco, unisce sempre questi due concetti, se Massimiliano, e infatti morirà nella più grande sofferenza, ma nel più grande amore. Benché questa da sola non sia l'amore, ecco, certo, se la sofferenza è senza un'ispirazione divina, senza un pensiero che la animi, che la indirizzi, questo non ha senso, uno si toglie anche la vita, certo, no? Tanti si sono tolti la vita, no? Perché non hanno capito il valore della sofferenza. Infatti, se l'anima non soffre, non significa che non l'ama, ma l'anima che ama la croce come mezzo per dimostrare il proprio amore, quando non la possiede, si sente male, soffre di non poter soffrire. La sua croce è non avere croce. La croce è il suo ossigeno. E senza di essa si sente male, allora le si presentano vari dubbi. Ah, amore, non si è raffreddata quando non soffre, no? Ecco. Soffro perché non soffro, diceva Santa Veronica. Muoio perché non muoio, diceva Santa Teresa. Vedete, le anime sante vogliono offrirsi a Dio nella sofferenza, perché capiscono che questa è stata la strada del Signore e vogliono viverla anche loro. Non vogliono ritirarsi, non vogliono tirarsi indietro, vogliono farlo, vogliono viverla, no? Queste sono cose soprannaturali, non possiamo approfondirle solo con il nostro intelletto. L'anima che guarda la croce riconosce chiaramente le infinite prove dell'amore di Dio. Si chiede come. Dio, infinitamente felice, diventa uomo per la creatura? Dio per me ha sopportato di essere povero, dimenticato, deriso, sputato. Ecco, queste cose sono soprannaturali, vedete? Ecco, l'intelletto non ci può arrivare, no? Vedete, oggi c'è il biblismo razionalista imperante, non capisce proprio della sofferenza, guarda le cose con distacco, no? Storicizzando. Beh, quella era la sofferenza di quell'epoca, c'era la croce, il Signore è stato condannato ingiustamente, voleva fare un'altra cosa, tutte spiegazioni razionali che non hanno senso, perché se così è avvenuto, tutto è avvenuto secondo il piano di Dio, no? Pure Jefte che deve uccidere la propria figlia, questo scandalizza, no? O Abramo che sacrifica il proprio figlio Isacco, sul Monte Moria. Che scandalo, erano, sicuramente erano i costumi pagani che influivano, ecco. E allora, insomma, c'era questo rigurgito di paganesimo anche nell'ebraismo, ma non è così, no? Proprio il sacrificio di Cristo, sia in Abramo sia in Jefte, che viene annunciato con il sacrificio del figlio. Sacrificio del figlio, la cosa più cara, no? Il dolore più lancinante, più straziante, la perdita di un figlio è perdita a causa delle proprie mani, del proprio operato, del proprio stesso sacrificio operato da se stessi. Ecco. E questo è il sacrificio di Gesù, che il Padre ha sacrificato il Figlio per il bene del mondo, a tal punto di amore, a tale follia è arrivata, non solo la follia della creazione, perché tutta la sua armonia, la sua bellezza, la sua razionalità, la sua intelligenza, il suo venire incontro alle creature, essere madre terra, la quale né sustenta né governa, con coloriti frutti, fiori ed erba. Insomma. San Francesco cantava la creazione come un'opera meravigliosa di Dio, ma ancor più la croce. La croce. Se è una follia la creazione, perché è un dono in mezzo, tutto l'universo è a nostro servizio, chissà quante altre potenzialità ci sono nell'universo. Noi adesso ci arrabattiamo per l'energia, ma quando non esisteva il petrolio, cioè quando non era stato scoperto né valorizzato il petrolio, insomma, si andava avanti a forza di braccia. O di buoi e di cavalli, queste erano le energie che faceva andare avanti l'economia. Insomma, adesso abbiamo gli idrocarburi, abbiamo l'idrogeno, abbiamo l'energia nucleare, abbiamo l'energia solare, l'energia pulita, rinnovabile, ma chissà quante altre fonti che noi neanche sospettiamo. E dall'aria, per esempio. O insomma da altre fonti che sono nascoste nell'universo, altre sostanze che non conosciamo, come non conoscevamo gli idrocarburi, no? Fino a insomma, 200 anni fa, ecco. E quindi si andava sui cavalli, se Napoleone, i suoi eserciti sul cavallo, la grande potenza di Alessandro, di Cesare, di Pompeo, tutti i cavalieri, ma insomma. O forza di braccio, o buoi, peggio ancora, ancora più lenti. Ma appunto il Signore non lesina, le cose, perché è bene infinito, e quindi ci farà scoprire sicuramente altre alternative. Ecco, si parla già dell'acqua stessa, che è fonte di energia, no? Ecco, si parla, ecco, non so di quali altre sostanze, insomma, che però insomma possono far scaturire energia anche più degli idrocarburi. Ecco, non finisce mai l'idrogeno, no? Ecco, non finisce mai, ecco, il dono di Dio. Allora, solo che gli uomini non si rendono conto, hanno sempre paura di rimanere senza, hanno sempre, fanno pure le guerre, ammazzano la gente per approvvigionarsi le risorse, e non sapendo che sono infinite, ecco, che non credendo in Dio soprattutto, che ci può dare forme infinite di vita, di esistenza, senza fine, come lui è infinito. E però questo si costa soffrendo, perché l'ignoranza, no? La debolezza dell'uomo, no, io devo, mors tua vita mea, ecco che cosa fa soffrire gli uomini, che si fanno la guerra tra di loro, che non amano Dio e quindi non si amano, si considerano nemici, quindi si fanno la guerra o con le parole o con i fatti, più spesso con i fatti che con le parole, perché poi dalle parole si passa ai fatti, non solo ci si insulta, ma proprio si fanno dei dispetti spaventosi, gli uni contro gli altri, fino ad ammazzarsi. Se l'anima non soffre, non significa che non ama, ma l'anima che ama la croce come mezzo per dimostrare il proprio amore, quando non la possiede si sente male. Ecco, chi ha capito la logica della croce, allora vuole la croce, la desidera, la ama, non può stare senza di essa, può offrire dolori e non finire al Signore, per vivere nella sua croce, per vivere nella redenzione. Queste sono cose soprannaturali, non possiamo approfondirle con il nostro intelletto. L'anima che guarda la croce riconosce chiaramente le infinite prove dell'amore di Dio. Si chiede come. Dio infinitamente felice diventa uomo per la creatura. E per come diventa uomo? La Madonna si fa interprete, mediatrice del dolore, quindi partecipa del dolore, perché Gesù è venuto per soffrire, è venuto per penare, sono nato per penare, si diceva nelle antiche canzoni, della Quaresima, adesso no, guai, tutto il modernismo, siamo diventati epicurei cristiani, ma la Madonna sa bene che quell'uomo soffrirà molto, e soffrirà insieme a lei, ecco. Ne è partecipe della sofferenza di Cristo, quindi della redenzione di Cristo. Come? Dio infinitamente felice diventa uomo per la creatura? Dio per me ha sopportato di essere povero, dimenticato, deriso, sputato. L'anima a questo pensiero non può resistere a non voler ripagare almeno con la stessa moneta. Uno che capisce la sofferenza di Gesù, la croce, deve soffrire, vuole soffrire, vuole farsi vittima, perché capisce che Dio è così, che l'amore è stato questo, che la redenzione è stata questa, non è stata altra. Dio che rimane in terra sotto le specie del pane, questa pure è una sofferenza, perché si deve umiliare così Gesù, stando in un pezzo di pane, umiliato, oltraggiato, offeso, ricevuto senza compunzione, senza preghiera, senza abbandono misericordioso alla divina provvidenza, senza fede, lo fa lo stesso, merita questo? No, deve essere ricambiato con amore illimitato. Santa, si chiamava quella Santa Carmelitana, ecco, del Carmelo di Digione, Santa Elisabetta della Trinità, diceva che senza sangue non si può ricevere Gesù, cioè senza versare il proprio sangue. Sì, dice, una volta a settimana lo possono ricevere tutti, ma se lo vuoi ricevere tutti i giorni, devi versare il sangue. Devi essere come lui, per forza, se no non puoi essere così, in comunione con lui, in questa maniera totale. Dio ci dona se stesso, e noi anche quel che doniamo lo abbiamo ricevuto da lui, perciò l'amore proprio è un tradimento dell'amore. Non posso amare me stesso, se no non amo Dio, se no non capisco, se no non mi faccio dono. Non possiamo comprendere la festa del Sacro Cuore di Gesù, che è la festa dell'amore. Che dobbiamo fare affinché il nostro amore sia infinito? Noi da soli siamo finiti, però siamo proprietà dell'Immacolata, Il suo è l'amore di Dio, a noi non rimane altro che unirci al suo amore, affinché ella viva nella nostra anima, affinché scompariamo in lei. Ecco, alla fine il risultato, abbiamo parlato solo di Gesù in questa pagina delle lettere delle conferenze di San Massimiliano, però c'entra la Madonna, si è fatto carne per Maria, quindi se vogliamo onorare il Sacro Cuore dobbiamo onorare la causa del cuore di Gesù. La causa del cuore di Gesù è Maria, è la causa del suo corpo, la causa della sua venuta nel mondo, la causa della redenzione, la causa della salvezza, della santità di ogni uomo. Può essere solo Maria Santissima, quindi dobbiamo nasconderci nel suo cuore, dobbiamo pregarla intensamente, dobbiamo implorarla perché ci faccia partecipi del cuore di Gesù, perché ci dia le grazie, le virtù del cuore di Gesù, l'imitazione del cuore di Gesù, l'amore del cuore di Gesù. Solo lei lo comprende, solo lei lo sa, solo lei l'ha ricevuto dalle braccia di Dio Padre, dal dono dello Spirito Santo che l'ha avvolta per sempre, dell'amore di Dio, della sapienza di Dio, della visione che Dio ha delle cose, che è l'unica giusta, perché lui le ha fatte, perché lui gli ha dato questo indirizzo. Ecco, vedete, anche oggi andiamo verso la guerra, sembra che i nostri politici non possono resistere, sono proprio indemoniati, no? Ecco, non possono resistere senza fare la guerra, è una guerra inutile, ingiusta, ovviamente. Parlo dei politici europei, vogliono aggredire per forza la Russia, anche senza nessun motivo, no? Una guerra preventiva, come dicono, ecco, gli affabulatori del regime. Ecco. Ci toccherà subire le sorti di una guerra spaventosa. Ecco, però questo è previsto dall'amore di Dio, perché? Perché noi non capiamo niente senza il dolore. Ecco. O per i santi che si perfezionano, il dolore serve a perfezionarti, o proprio quelli che sono come peggio degli animali, ecco, peggio dei lombrichi che strisciano sulla terra e capiscono solo la terra, e con un po' di dolore forse riescono a rialzare le antenne, ecco, verso l'alto, soprattutto gli uomini politici, che sono i più terricoli, i più sepolti sotto la carnalità. Ecco. Delle evenienze umane e mondane. Preghiamo allora con ardore perché la Madonna stessa accolga Gesù nel nostro cuore, procurandogli un piacere infinito e che da quel momento in poi il nostro amore sia sempre più sacrificale, come è stato quello della Madonna, sacrificio vivente, sacrificio eterno per Gesù e per le anime. Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, riprendiamo tra poco. Thank you. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Parliamo di San Massimiliano, ecco, parliamo ecco, dell'amore, ecco, l'amore di Gesù che si rivela nel Sacro Cuore di Gesù, un amore crocifisso, un amore addolorato, un amore non corrisposto, un amore non compreso, un amore vituperato, oltraggiato, insultato, ingiuriato. Fino all'estremo, ma questo è l'amore, ecco, non è altro, no? È solo questo l'amore, l'amore gode di sé, non è amore, no? Perché si gode solo della sofferenza altrui qui sulla terra, no? Si gode perché si è preso da ciò che non si ha, dagli altri che soffrono, e si fa finta di non vedere il dolore e la sofferenza, invece è l'amore che prende con sé la sofferenza. Questo è l'amore vero, che si fa partecipi della sofferenza altrui. Quello che ha fatto Gesù fino all'estremo, morendo per noi, è quello che ci chiede anche a noi. Ecco allora i frati religiosi di epoca Lano, aiutati dalla Madonna, lei ha preso su di sé sin da subito Gesù sofferente, Gesù bambino, che però era già destinato alla morte, era già destinato al sacrificio, come Isacco, come la figlia di Jefte. Ecco, come i grandi dell'Antico Testamento, i grandi profeti, tutti morti ammazzati perché hanno servito il Signore. Ecco, i profeti della vigna, no? Della parabola dei vignaioli omisciti. I profeti sono mandati uno a uno nella vigna, ecco, i servitori del padrone, però vengono o torturati o disprezzati o uccisi addirittura. Cacciati fuori dalla vigna fino al figlio che viene ucciso direttamente perché vogliono l'eredità, vedete, il possesso. Questo è il peccato del mondo, anche il peccato della Chiesa di oggi, il possesso. No? Ecco, io voglio possedere, voglio il posto di privilegio, ecco, voglio tanti soldi, ecco, voglio gli onori, ecco, voglio stare sopra gli altri. Questo è il peccato. Che va ucciso, va distrutto. San Francesco pensò di essere l'ultimo, volle essere il frate minore, minore a tutti, soggetto a tutte le creature, lo scrive nella regola, perché questo è l'amore, no? Vero, no? Essere sottomessi e non padroni. Ecco, quindi questo ci porta all'amore e alla sofferenza, conferenza 228 tenuta il 17 giugno 1939, sempre nei pressi della festa del Sacro Cuore. Abbiamo visto che San Massimiliano interpreta il cuore di Gesù come l'amore oblativo di Gesù, l'amore sofferente, l'amore addolorato, l'amore disprezzato. Ecco, questo ci ha salvato. E noi dobbiamo conformarci a questo amore. Ieri siamo giunti alla conclusione, ecco la continuazione della conferenza che abbiamo appena terminato, la 227, ecco, continua nella 228, che però è sullo stesso argomento, sullo stesso tema. Ieri siamo giunti alla conclusione che la sofferenza dell'abbandono è senza paragone la più grande rispetto ad altre come il disprezzo e l'umiliazione. Ecco l'abbandono. Perché mi hai abbandonato? Sono le parole di Gesù. Le parole di Gesù sono paradigmatiche, servono a farci comprendere l'essenza della vita, l'essenza della sapienza. Ecco, il massimo della sapienza è l'abbandono. Io sono abbandonato, non c'ho più nessuno che mi aiuta, ecco, neanche Dio, non lo percepisco più, no? Se ci pensiamo bene, la crisi dei grandi mistici, no? Come San Giovanni della Croce nella notte oscura, Santa Teresa di Calcutta. Scrive nelle sue lettere: io non percepisco più Gesù, no? Anche se lo amo, no? Sì, lo voglio seguire. È Santa Teresina sul letto di morte. Credo perché voglio credere, non c'ho più niente da parte del Signore, non sento più niente. Ecco, però, ecco, mi fa vivere, diciamo, le esperienze dei più atei. Lo fa, ma lei lo sapeva che era per salvarsi, no? Ecco, viveva questo ateismo di fatto, anche se non nella sua mente, non nel suo cuore, però lo percepiva questo ateismo come se tutto fosse senza senso, no? L'abbandono, e questa era la più grave sofferenza, molto più che la tubercolosi che pure aveva, no? Tutti i dolori fisici spaventosi che porta questa malattia. Ma questo non lo faceva, non le faceva soffrire, e come appunto questo abbandono. Abbandono di Dio. Ecco la prova suprema dell'amore. Quindi ecco, l'abbandono è la più grande sofferenza, lo dice anche San Massimiliano, si vede che anche lui, nella sua mistica personale, viveva questo stacco, questo distacco, la sofferenza dell'abbandono rispetto ad altri, come l'umiliazione e il disprezzo, non è paragonabile. E l'anima, quando si innamora della sofferenza, non può farne più a meno. Addirittura desidera questo, ecco, vedete, il paradosso. Siccome sa che è giusto, lo desidera. Desidera l'abbandono, desidera la solitudine. Desidera il silenzio di Dio, desidera essere abbandonato, desidera essere messo proprio da parte, ecco, Santa Teresa pure lo scrive, no? E voglio essere la pallina di Dio quando mi metterà da parte, si è stancato di giocare con me, io sarò felice, sarò felice. Perché è una decisione sua. E quindi questo non può che fare del bene alla mia anima. Espressione come o soffrire o morire, ecco, lo conosce, le mistiche, vedete, del 500, eh? O soffrire o morire, Santa Teresa d'Avila. Oppure soffrire e non morire, ecco, Santa Veronica, sono molto pratiche. Ci sono anime che non riescono neppure ad immaginare di poter vivere senza soffrire, né come sarai in paradiso senza sofferenza. Siamo alle vette, ecco, questa è la vetta, lo desidera, vedete, anche lui. Dentro di sé, ecco, arrivare a questo punto di altezza spirituale, la vetta. La vetta è soffrire senza consolazione, e questo per amore. Ma sottolineo che ciò non è ancora il massimo dell'amore. L'anima può innalzarsi ancora più in alto. Al di sopra di tutto, per lei c'è la volontà di Dio. Se Gesù le permette di soffrire, si ritiene privilegiata. Il riconoscere e compiere la volontà di Dio non è qualcosa di stabile, di invariabile, ma qualcosa di molto delicato e vivo. Praticamente si riassume in queste parole: far piacere a Gesù ogni giorno, ogni ora, ogni istante. L'anima, perfino quando inciampa, non resta a pensarci troppo, ma va oltre, come un bambino. Quindi il Signore può permettere che magari mi dia qualche consolazione, ma sempre per sua volontà, se lui lo vuole, se lo desidera, se proprio è sua volontà, beh, accetto anche queste consolazioni, come mi invita a pranzo, a volte dice, beh, non è che lo desidero, però mi hanno invitato, vabbè, ci sarà un'occasione di apostolato, magari un'occasione di incontro con il Signore, e allora sospendo il digiuno solo per un momento. Ecco. Quanto più l'anima vive dell'amore, tanto più si scoprono davanti agli orizzonti nuovi della vita soprannaturale. Ecco, quindi, anche nella caduta, no? Dice, quella pure servirà a farmi comprendere di più l'amore di Dio. Certo, se è una caduta abituale, è una caduta inoperosa, senza combattimento, allora è diverso. Però, ecco, anche quello serve a immergermi nella profondità dell'amore. La volontà di Dio, al di sopra anche di qualsiasi sofferenza, al di sopra anche di qualsiasi cosa che possa allontanarmi da Dio, che pure è una sofferenza lancinante. È che ci sono santi che hanno vissuto indemoniati, come Annelise Mitchell, no? Perché volontà della Madonna per espiare i peccati dei suoi contemporanei, che erano così grandi e gravi, ecco, accettò di essere indemoniato per tutta la vita, fino alla fine. Fino all'ultimo si lanciò in questo amore ablativo, così assurdo dal punto di vista umano e così grande invece dal punto di vista di fede cristiana, cattolica, soprannaturale, per una tedesca, poi un paese così diviso dalla riforma protestante che praticamente annullava lo stato di grazia, cioè tutti sono peccatori, tutti si salvano per un atto di fede, una fede così, ecco, veramente ridotta allo stremo, ecco. è veramente falsa, no? Perché elude la sofferenza, elude il sacrificio, elude l'ascesi, elude l'impegno virtuoso. Per amore di Dio, questo è il protestantesimo in genere, no? Fa tutto Dio, noi non facciamo niente perché siamo peccatori, quindi ci salva solo lui. Un po' lavarsi le mani, come fece Pilato. Lasciatemelo dire, il protestantesimo dice sì, beh, lasciamo tutto un po'. Fare a Dio, tanto noi siamo peccatori, non facciamo niente, ecco, solo avere fede, facciamo il nostro atto di fede, il battesimo, basta, non facciamo niente. Sono tutte spoglie le chiese protestanti. Si vede che non c'è impegno, non nessun impegno, no? Per la salita verso Dio. Ecco allora che però il Signore premia le anime elette, le anime scelte, anche ecco, quando vedono che tutto è chiuso, che tutto sembra senza speranza. Siamo un povero cristiano che sta a Gaza, no? Vede tutto distrutto, anche se la sua famiglia è distrutta. La stampa che non denuncia i crimini, i potenti della terra che se ne ridono, si ridono della sua condizione di prostrazione. E lui che fa? Crede in Gesù, crede in Dio, si abbandona a Dio. No, Dio lo aiuterà, Dio lo salverà, è solo la fede, lo può aiutare, del resto gli aiuti umani non esistono, nessuno glieli riconosce, anche se ne avrebbe diritto, buon diritto, della Carta dei diritti internazionali, dei diritti dell'ONU. Tutti dicono, sì, è ingiusto, il fatto di Gaza, però nessuno che aiuta questi poveretti, in effetti, no? Nessuno li vuole aiutare, perché c'è una nazione potente che li sta schiacciando e nessuno vuole pestargli i piedi, perché fa comodo a tutti, no? Perché è una nazione potente, ricca, influente sulla finanza internazionale, quindi guai, no? Non si deve dire, si fa finta di niente. Come le banche facevano finta quando aiutavano Hitler, che lui era un bravo uomo, che stava potenziando l'esercito, che stava facendo i campi di sterminio, ma tutti stavano zitti, no? La medicina nazista che ammazzava gli handicappati, ammazzava gli anziani, perché erano un peso sociale, lo dicevano pure nei telegiornali, nei cinegiornali, no? Ma quanto ci costano questi malati? Quanto si potrebbe risparmiare dell'erario statale se, insomma, tutti questi malati non ci fossero? E allora bisogna sacrificarli alla causa dello Stato, alla potenza dello Stato, al benessere di tutti. E lo dicevano pure, no? Senza pietà proprio, la pietà cristiana non esiste nel paese protestante, no? Senza pietà, senza misericordia, siamo cose, no? Pensa a Dio tutto, noi facciamo le nostre cose, quelle per convenienza e basta, no? Non vogliamo che, Dio si impicci degli affari nostri, protestanti purtroppo vanno a finire così, insomma, no? Talmente autonomi, talmente confidenti in Dio che fanno quello che gli pare. E va bene, questo è successo, speriamo che non risucceda, ma sembra che con adesso il desiderio di guerra, dei nostri grandi politici per prendersi le ricchezze della Russia, che stanno demonizzando la Russia, inventandosi accuse che non esistono, un pretesto, un casus belli, pretesto, principio e causa, come diceva Polibio, storico, ogni evento bellico c'ha il suo pretesto, insomma, perché non c'è mai nessun motivo per fare la guerra, soprattutto una guerra offensiva. Oggi si è inventato il nostro ufficiale Cavo Dragoni, che si può fare la guerra preventiva per difendersi, ma come se preventiva come può essere di difesa, no? No, dobbiamo attaccare per primi perché ci dobbiamo difendere, un ossimoro, no? Una cosa totalmente illogica, frutto proprio dell'odio, no? Della superbia, dell'irrazionalità assurda, più pura. Questo per scatenare la guerra mondiale, distruzione totale, il fiorfiore dell'industria bellica che rinasce. Già ci sono le azioni, ho visto alle volte articoli su internet, investite in queste azioni, perché sono azioni militari, servono per il riarmo bellico della nazione, degli stati europei, quindi questo è un investimento sicuro. Investite, addirittura i privati, no? Raggiungono, vengono fatte pervenire queste pubblicità, no? Che sono uno scandalo, no? Una bestemmia contro Dio, contro la verità, contro il buon senso, contro la salute delle nazioni. Ma tant'è, l'essere umano fa i soldi soprattutto sui morti, no? Come sono successe le guerre mondiali, solo questo, sono stato un investimento bellico, ecco, grandi guadagni per pochi, tante morti per tutti, tanti lutti, senza nessuna motivazione vera, ma solo il guadagno di alcune caste sociali, quelle che sono già più abbienti, no? Hanno deciso di fare più soldi. E quindi ogni tanto una guerra serve, ecco, per entrare quattrini nelle casse di questi usurai. Però, ecco, l'anima vive nell'amore. Tanto più si scoprono davanti a lei gli orizzonti della nuova vita soprannaturale. Ecco, e quindi l'amore, anche queste cose ingiuste, dettate da menti perverse, ecco, ci fanno un favore perché ci fanno crescere nell'amore, nel dolore, nell'abbandono. In Dio che cresce inevitabilmente nella sofferenza, che cresce nel dolore, che cresce nella sofferenza. Ave Maria, cari fratelli, della del buon consiglio, sia lodato Gesù Cristo, sia lodata Maria Immacolata, nostra guida alla croce di Gesù.